Amiche e amici del College Football, bentornati. Puntata numero 9 della stagione 6 di Scusate il College Football. Fabio Moras che vi parla in compagnia questa sera di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Fabio, un saluto a tutti.
Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti.
E Davide Dell'Isola che ritorna, ciao Davide.
Ciao Fabio e ciao a tutti.
Ragazzi, prima di cominciare vi ricordo i nostri contatti social, scusate il CFB su Twitter, scusate il College Football su Instagram, e vi ricordo di iscrivervi alla chat di Adol Magazine per farci le vostre domande. Come probabilmente sapete, questa settimana è successa una cosa abbastanza importante, una partita molto attesa, e dobbiamo per forza aprire parlando di quanto accaduto appunto nel weekend, perché immagino che lo sappiate, che abbiate sentito, spero per voi che anche l'abbiate visto. È successa una cosa importante che non succedeva da tantissimo tempo, ovvero Miami ha vinto una partita di football. Ovviamente parlo, no, di Alabama-Tennessee ha battuto Alabama dopo 15 anni, non aveva mai vinto contro Nick Saban, anzi 16 anni, erano 15 sconfitte di fila, una cosa incredibile. È finita la partita con, in modo, è impossibile raccontarvela, quindi andatevela a vedere in qualche modo con degli highlights molto estesi se non l'avete vista. È finita con l'invasione di campo, i pali tirati giù e buttati nel fiume, e Tennessee, l'Università del Tennessee, che apre una raccolta fondi per finanziare i nuovi pali, perché giustamente sono molto poveri e quindi hanno bisogno che i contribuenti vadano a comprargli i nuovi pali per mettere di nuovo su al Neyland Stadium. Bene, dopo tutto questo preambolo, ragazzi, parliamo in modo un po' più serio di quello che è accaduto tra Alabama e Tennessee. E partirei da Tennessee, partirei da Guido ovviamente, visto che lui è chiaramente il pilota del carro dei Vols, che carro che adesso è veramente strapieno, come ci hanno ricordato anche i nostri ascoltatori, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Guido, sei tu che hai aperto questo carro, sei tu che ti sei preso l'onere e che adesso hai l'onore di guidare questo carro, quindi raccontaci cioè, perché te l'aspettavi questa Tennessee così? Se ti aspettavi veramente che potesse a tratti dominare Alabama e poi riuscire in qualche modo comunque a spuntarla?
Allora, che fosse una partita complicata per Alabama, sì, lo pensavo. Che potesse essere una partita così bella, così emozionante dall'inizio alla fine, onestamente era difficile prevedere, ma ovviamente ci speravamo un po' tutti. Su Tennessee è chiaro che secondo me i Vols si affacciavano a questa stagione con tante speranze, un quarterback molto esperto e più che altro un sistema offensivo che secondo me al giorno d'oggi poi è quello che cambia le cose, veramente veramente esplosivo, e già ne aveva dato prova lo scorso anno. Quindi quello che è riuscito a fare Josh Heupel secondo me in 2 anni è un lavoro veramente molto importante. Tennessee è un programma che per almeno 20 anni è stato un po' sempre nella parte buia di questa conference, di questa division. Hanno avuto momenti veramente molto bassi, ricordiamo il fatto di Greg Schiano quando è stato praticamente assunto e poi al momento della firma licenziato sotto sommossa popolare, l'arrivo di Jeremy Pruitt, il licenziamento di Jeremy Pruitt con tutto lo scandalo dei giocatori pagati con soldi attraverso il boost del McDonald's. Insomma, c'è una letteratura abbastanza importante sui disastri di Tennessee, e quello che ha fatto Heupel dal punto di vista tecnico del campo, ma anche dal punto di vista fuori dal campo, è un lavoro veramente eccezionale. Sulla partita, come ha detto te giustamente Fabio, c'è veramente pochissimo da dire se non da guardarla e riguardarla, perché è stata veramente eccezionale. Tennessee, tra le altre cose, da 3 partite gli manca il miglior ricevitore Cedric Tillman, e questo non ha impedito ad altri protagonisti di dire la loro. In questo caso è stato il wide receiver Jalin Wyatt, che ha concluso con un ruante con 5 touchdown e 207 yard su recezione. Insomma, è stato costantemente un una spina nel fianco della difesa di Alabama, forse anche qualcosa di più. Io, cioè, la riflessione che mi viene da fare riguardando anche la partita, il discorso che se fosse stato una partita completamente dominata da Tennessee, sarebbe stato forse peggio. Questo è un ragionamento un po' strano, ma secondo me fila. Alla fine Tennessee ha vinto la partita almeno 3 volte durante la stessa partita, perché comunque era andata in vantaggio all'inizio, poi nel terzo quarto c'era stato quel momento in cui Alabama era ritornata a pari, 28 pari con la conversione a 2 punti, ed infine Alabama aveva preso il controllo con quel fumble nel quarto quarto, che lì praticamente io ho pensato che Tennessee non la potesse più recuperare. Invece i Vols hanno risposto molto bene, e questa è una cosa che non solo per la storia di Tennessee, ma per la storia di tutte alla fine le rivali, quelle hanno provato a spodestare Alabama dal trono della West Division, è un fatto veramente, veramente inedito. Quindi c'è una storia nella storia di questa partita, secondo me, che merita ancora di più la nostra attenzione.
Dopo arriverò anche da Davide per chiedergli un parere su Upel, Oipel, come si dice, non lo so, perché insomma 2 anni fa veramente eravamo qua a parlare dei soldi nelle buste del McDonald's, e quando è arrivato appunto Upel nessuno o pochi credevano fosse veramente la mossa che avrebbe riportato Tennessee ai fasti del 98, e invece così sembra essere, quindi veramente complimenti a lui, a chi ha creduto in lui. E, tra l'altro, vogliamo dire che il vero artefice della vittoria di Tennessee è stato il chiffone che durante Game Day ha detto Go Vols. Prima si è preso una bordata di fischi da parte della platea quando l'hanno intervistato, ovviamente, perché anche lui è passato, insomma, negli ultimi anni, non rose, gli ultimi, insomma, qualche lustro fa, anche lui è passato per Knoxville, si è preso una bordata di fischi e poi ha detto andiamo a battere lo stato dell'Alabama e forza Volunteers. E, Oleg, passo da te un attimo invece per parlare di Alabama, perché la domanda che ti faccio sempre, te l'ho fatta anche l'anno scorso quando Alabama ha perso contro Texas A&M, l'Alabama che hai visto, un Alabama che ha preso una marea di penalità e era già successo contro Texas, non è sembrata una squadra di Nick Saban, onestamente, anche per i blown coverage, cioè anche, soprattutto in difesa, cioè non è riuscita ad avere una risposta all'anno huddle di Tennessee. Ti fa meno paura, oppure, come l'anno scorso ti ho chiesto, ti fa più paura perché adesso ormai hanno perso e quindi qua non perdono più e arrivano direttamente all'SEC Championship Game e poi, come sempre, vi battono?
Prima dobbiamo arrivare anche noi, dunque, prima anche quello. Rispetto all'anno scorso, secondo me Alabama c'è qualche punto di interrogativo in più, perché non è la prima volta che Alabama fa questi errori quest'anno, specialmente in difesa, normalmente il punto forte dei Crimson Tide, così tanti falli, così tanti punti lasciati a Tennessee, così tante yard, non me li aspettavo. Ricordiamoci, anche contro Texas A&M non è che hanno fatto molto bene, secondo me la vittoria forse più il demerito dei Aggies, che non ci hanno provato fino alla fine, poi le chiamate un po' strane, però beh, lasciamo stare. Alabama quest'anno, ecco, anche ovviamente c'è Bryce anche molto forte, anche in questa partita ha fatto delle giocate pazzesche dove tipo doveva essere 2 o 3 sack nella stessa azione, invece lui è sfuggito, ha trovato il bersaglio. Secondo me, ecco, sia in attacco che in difesa mancano dei nomi, ecco, abbiamo parlato anche di Will Anderson, no? Tanto hype rispetto a quest'anno, però sta facendo meno di quello che ha fatto l'anno scorso e di quello che tutti un po' ci aspettavamo, no? Il nuovo Von Miller e cose così. Quest'anno sta leggermente sottoperformando rispetto alle nostre aspettative. Di altri nomi che fanno proprio, non ne vedo tra i linebacker Toto, però ecco, la secondaria, tolto Battle, che è un safety esperto, e cornerback fanno abbastanza male. In attacco manca quel wide receiver forte che dici, come gli ultimi anni ne abbiamo visti a maree. Anzi, il nome su cui spuntava tanto, che era Jermaine Burton, che è arrivato a Georgia, ha fatto poco nulla, poi a fine partita, adesso oggi è uscito quel bruttissimo video dove mi ha colpito una ragazza mentre usciva dal campo, una tifosa Vols. Adesso l'Alabama sta anche pensando di sospenderlo, adesso vediamo come andrà a finire. Dunque sono tanti problemi. Poi specialmente Saban non l'ho mai visto così arrabbiato per tutta la gara. Normalmente, sai, lui poi quando vanno nei spogliatoi, lui prova, diciamo, trova come, non so, far svoltare, switchare la squadra.
Li appende al muro.
Quello sì, ma non ha funzionato neanche questa cosa qua. E questa qua è una cosa non positiva per il futuro di questa stagione di Crimson Tide. Secondo me dovrebbero vincerle tutte, guardando un po' il loro calendario, non vedo dove potrebbero scivolare. Diciamo, nella West Division non vedo una squadra che li possa fermare. Secondo me, arriveranno al Championship e lì sarà un'altra battaglia contro una tra Tennessee o Georgia. Dunque, ovviamente, secondo me al 90-95% lì rivedremo al Championship della ICC.
Prima di passare a Davide Ole, ti giro la domanda di Edoardo Ghiglione che ci ha scritto su Telegram, su Endon Hooker, visto che tu sei il nostro, in questo podcast sei colui che ci parla di draft. Endon Hooker potrà avere un futuro in NFL? Beh, la risposta che do io è, se continua a giocare così, sì, sicuramente, però c'è da dire che insomma ha la sua età perché arriverà in NFL a 25 anni e quindi secondo te ragionevolmente qual è la prospettiva in termini di draft? Di questo ragazzo, primo, secondo, terzo giro.
Bah, io non spenderei in primo, secondo, terzo giro per lui, nel senso perché non lo vedo come quarterback titolare in NFL. Lo vedo magari un bel backup, un ragazzo da sviluppare. Deve finire anche in un contesto giusto, un po' come è finito gli ultimi 2 anni a Tennessee, perché negli anni precedenti era Virginia Tech, se non ricordo male, non ha fatto abbastanza, cioè ha fatto vedere le cose belle, altre cose meno belle. Dunque, lo vedo un po' come, sì, finisce una squadra, non so, per esempio guardo i Falcons, una squadra che lancia poco, lui molto mobile, una squadra che corre nel contesto giusto, secondo me può fare molto bene, ma non vedo una squadra NFL che, diciamo, scommette su di lui un primo o secondo giro, magari un terzo giro, sai, già il terzo, fine secondo, terzo giro, e le squadre già che sono, non so, abbastanza messe bene, magari ci scommettono su un QB di riserva, però ecco, assolutamente non lo, cioè, secondo me non lo vedrei come un QB titolare in NFL. Poi, come hai detto te, 25 anni, la carta d'identità purtroppo è un altro problema.
Davide, con te invece parliamo di playoff, perché ci sono arrivate due domande, una in merito ovviamente a Tennessee e una in merito ad Alabama, da parte la prima di Luca Poglio che ci chiede, la sola sconfitta con Georgia, quindi da qui alla fine, potrebbe essere sufficiente, cioè potrebbe, nonostante una sconfitta appunto con Georgia, quindi il non accesso sostanzialmente di Tennessee al Championship Game, potrebbe bastare lo stesso per arrivare ai playoff per i Vols. E l'altra di Roberto che chiede: Alabama è uscita dalle top 4, avrà modo di rientrarci superando la concorrenza di Michigan, Tennessee e Clemson? Allora, la provocazione, che però non è neanche tanto impossibile, che avevo visto su Twitter, era che abbiamo veramente la possibilità di avere un playoff con quattro squadre di SEC. Ovviamente non sarà così, però se da qui alla fine, appunto, Tennessee dovesse perdere con Alabama e Georgia arrivare. Sì, Tennessee dovesse perdere con Georgia, Alabama e Georgia arrivare al Championship, Alabama battesse Georgia e Ole Miss dovesse vincerle tutte perdendo solo la partita con Alabama, avremmo quattro squadre con una sola sconfitta in SEC e finora le squadre con una sola sconfitta in SEC sono sempre andate ai playoff, quindi insomma non è neanche campata per aria questa insomma quest'idea. Davide, tu come la vedi?
Ma a parte che non mi stupirebbe perché abbiamo visto che il comitato ha sempre un occhio di riguardo per le squadre di SEC, allora le considerazioni da fare sono due. La prima è che non dipende solo da cosa fanno le squadre dentro la SEC, ma dipenderà molto da Clemson, da Michigan, da Ohio State, dalle altre big che potrebbero rimanere imbattute fino alla fine. Per esempio, in questo senso, la partita tra Michigan e Ohio State nella Big Ten sarà decisiva. Io però non penso, allora, riguardo Tennessee, e allora qui c'è il problema. Secondo me il comitato non metterà più di due, al massimo tre, ma già tre è una forzatura a squadre di SEC, per cui io credo, perlomeno vedendo il ragionamento che ha fatto il comitato dei playoff negli ultimi anni, che la strada per i playoff da parte delle squadre di SEC passa necessariamente per il championship game, perlomeno io la vedo così. Questo al netto del fatto che Oleg diceva che non ci sono altre squadre che potrebbero fermare Alabama. Occhio al chifone, insomma, perché quella partita lì sarà decisiva in questo senso. Allora, quindi vedremo poi come finirà, perché non è detto. Chiaro che Alabama con due sconfitte è fuori. Allora, se le vince tutte, chiaramente battendo Ole Miss arriva al championship game e a quel punto vincendolo è dentro probabilmente, in ogni caso. Dall'altra parte Tennessee ha il problema che se non batte Georgia si complica di molto la strada per arrivare al championship game.
Se Tennessee non batte Georgia e arriva al championship game Georgia-Alabama, sarà bellissimo vedere i tifosi di Tennessee tifare per Georgia, vestire le maglie dei Bulldogs pur di andare ai playoff. Sarebbe veramente una bellissima scena. Vai avanti.
Esatto. E potrebbe anche non essere del tutto irrealistica. Per cui, ecco, chiaramente se invece riuscissero in questo upset clamoroso, tra l'altro nel ranking dell'EP, quando voi andate a vedere la top 25 sul sito di ESPN, la parentesi delle squadre, fatto dai giornalisti i ranking, no? E quindi al numero 1 vedete un nome e poi tra parentesi c'è un altro numero. Quello è il numero a destra dei giornalisti che hanno messo quella squadra come prima. E ci sono stati 15 giornalisti esperti di college football che hanno messo Tennessee come numero 1 nel ranking dell'EP. Quindi probabilmente pensano che la partita contro Georgia vada comunque giocata. Ora non so, te dicevi di Josh Hoy, perché chiaramente io lo conosco molto bene da UCF, dove umanamente è molto stimato da tutti, ha sempre giocato questo tipo di football lì con risultati un po' diversi, perché bisogna avere giocatori estremamente disciplinati, perché finiva con 20 false start a partita, perché l'anno Adol è molto difficile da mettere in pratica senza incappare in grandi penalità. Finora ci è riuscito benissimo. Io il rischio che vedo per i Volunteers, conoscendo molto bene Hoyper perché l'ho viste tutte le partite di UCF quando lui era head coach, è la non capacità di adattarsi a dover cambiare stile, a trovarsi in situazioni dove magari va gestito il cronometro. Ora non ci si è trovato contro Alabama perché il field goal è arrivato praticamente quasi alla fine, ma in situazioni dove deve gestire, dove è necessario rallentare, perché nel college football è necessario rallentare delle volte, lì potrebbero esserci dei problemi. Però per rispondere alla domanda, vedo difficile che Tennessee arrivi ai playoff senza arrivare al championship game dell'SEC. E dall'altra parte, nell'Ovest, la partita della stagione è quella tra Alabama e Ole Miss, perché quella deciderà le sorti della conferenza ad Ovest al 99%, quale di queste due squadre arriva al championship game. Quindi queste sono le quattro squadre e le due partite da tenere d'occhio: Ole Miss, Alabama, Georgia, Tennessee. A netto, poi bisogna vedere Michigan, Clemson, le altre squadre nel ranking delle altre conference che cosa faranno.
Esatto. Bene, chiudiamo con Alabama Tennessee, che siamo già andati abbastanza lunghi. Winners and losers del weekend, ragazzi, andiamo no addol anche noi come i Volunteers. Winners del weekend, Oleg.
Io vado con Syracuse, squadra, una vittoria abbastanza facile su NC State. Mi aspettavo un po' più combattuta. È vero che il QB di NC State adesso sarà fuori per tutta la stagione, dunque una brutta perdita per NC State, però la favola di Syracuse è il loro fortino, il Dom, sta ancora andando avanti. Ecco, settimana prossima arriverà una prova abbastanza difficile contro Clemson, proprio a Clemson in Carolina, dunque lì sarà una partita molto difficile per loro, però adesso come adesso imbattuti in ranking, una squadra bellissima da vedere, e poi mi piace tantissimo il loro running back, Sin Tucker, molto forte.
Sì, c'è entusiasmo, c'è entusiasmo. Guido.
Sì, io dico Utah, gli Utes che hanno battuto la numero 7 USC in una partita che è stata altrettanto esplosiva dal punto di vista offensivo e anche abbastanza emozionante, non come Alabama-Tennessee, però insomma diciamo che come sabato di college football è stato abbastanza pieno. E Utah vince grazie a una giocata da due, una conversione a due punti a praticamente lo scadere, quindi anche una chiamata abbastanza azzardata che però ha ripagato un attacco che nel quarto quarto ha segnato 15 punti, quindi aveva fatto molto bene. Da sottolineare assolutamente la prova del tight end Dalton Kincaid, che con ben 16 ricezioni, 234 yard e un touchdown è stato veramente il protagonista della partita in attacco. Dall'altra parte un grandissimo Caleb Williams che ha fatto vedere delle cose veramente, veramente interessanti e lampi di talento assoluto. Ha chiuso con 381 yard e 5 touchdown. Insomma, è stata una partita emozionante, mi ripeto anche questa. La spunta aiuta e secondo me vince la partita fra le due squadre migliori di tutta la conference, forse.
Davide.
Io dico Texas, la settimana scorsa avete parlato di come il 49-0 contro Oklahoma era stato un grande risultato, ma c'era il rischio che Texas contro Iowa State si comportasse nella solita maniera perdendo la partita. È stata una bruttissima vittoria, nel senso che veramente Iowa State ha fatto di tutto per non vincerla, compresi dei clamorosi drop, però alla fine i Longhorns sono riusciti a portarla a casa per 24-21. E questa mi sembra insomma, un passo di marcia diverso rispetto a quello che succede di solito ad Austin in questi casi. La differenza l'ha fatta come al solito, a parte che Xavier Worthy, dopo che avevo detto che aveva avuto una stagione deludente, forse ha sentito il podcast, ha cominciato a giocare molto bene le partite, ma ovviamente Quinn Ewers, cioè Texas, ha trovato un quarterback che anche in prospettiva può dare veramente, veramente tanto, 3 touchdown, 172 yards. Insomma, Texas non ha fatto la Texas questo sabato, e questa è un po' una news.
Bene, io faccio spoiler che tra i winners questa settimana non ci sarà Gesù Cristo sicuramente. Il mio winner della settimana è Illinois e Brett Bielema, che era già winner settimana scorsa, ma di nuovo lo ritroviamo in questa categoria perché ha vinto un'altra partita molto importante con Minnesota, non facile, ma soprattutto per la difesa di Illinois, che fino a un paio di anni fa era una delle cose più brutte, veramente più terribili, una delle peggiori difese della Big Ten. Andare a Champaign voleva dire uscirne con almeno 40 punti, se no era una giornata andata storta per gli attacchi che andavano lì, e invece adesso è una difesa, probabilmente la migliore, una delle migliori difese in NFL, nel college football, e se la gioca anche con quella di Iowa, anzi, nelle ultime settimane ha addirittura numericamente superato la difesa di Iowa in scoring defense, per punti concessi, quindi veramente giù il cappello davanti a questa Illinois, che può veramente togliersi grandi soddisfazioni anche da qui alla fine. Sconfitti del weekend. Davide.
Ma sì, a proposito di Gesù Cristo, diciamo, diceva Oleg scherzando la settimana scorsa che la conversione di Marcus Freeman al cattolicesimo aveva portato gli Irish a 3 vittorie di fila. E ecco, no, non è bastato nemmeno questo miracolo, insomma, per Notre Dame,
Vabbè,
che ha.
ha vinto tre partite, eh? Ha vinto tre partite, numero 3, Cristo, boh, alla quarta già
Basta.
C'è un limite, c'è un ceiling, ecco, anche in quel caso. No, hanno clamorosamente perso in casa contro Stanford. Sì, avete sentito bene, se non l'avete vista, non è un errore. Per 16 a 14, in una partita oggettivamente orribile, però io insisto nel non capire, cioè secondo me Marcus Freeman non resterà l'allenatore di Notre Dame per molto. È arrivato tra grandi entusiasmi, a mio parere abbastanza immotivati. Ma ricordiamo che, questo per dire quanto passa velocemente il tempo nel college football, Notre Dame è iniziata al numero 5 se ne parlava nel ranking, se ne parlava come possibile campione nazionale. Queste erano le ambizioni di questa squadra. All'inizio non è riuscita a trovare un gioco, non tanto per Drew Pine a livello di quarterback, è proprio i meccanismi di squadra che non girano completamente, cioè non si riesce a guadagnare yards, è veramente quasi brutto da vedere come partire, cioè uno sforzo che non riesce a
produrre. Togliamo anche il quasi, dai.
Sì, no, vabbè, cioè, comunque io poi sono abbastanza neutrale rispetto a Notre Dame, però un po' dispiace vedere una squadra leggendaria che in queste situazioni, no, anche da neutrale in questo caso, e secondo me non arrivano alla bowl season, perché hanno Syracuse, Clemson, USC, e non li vedo molto bene.
Dipende.
Devono vincere almeno una di queste, perché poi hanno Navy, Boston College, UNLV, ok, però hanno perso contro Stanford, contro Cal se la sono rischiata, hanno perso contro Marshall, insomma tempi duri per gli Irish.
Sì, 14 punti a Clemson è un discreto capolavoro, a Clemson, a Stanford è un discreto capolavoro, per quella che era stata la difesa di Stanford finora. Comunque dicevo, dipende un po' da come la si vede. Io invece godo particolarmente a vedere squadre di blasone nella melma, nella fanghiglia, cercare di uscire. Tipo in questo momento la situazione di Oklahoma a me piace molto. Oleg, sconfitto del weekend.
Beh, da Gesù Cristo passiamo ai mormoni. Per me i sconfitti questa settimana sono e BYU, che viene da una sconfitta. Anche, ecco, quest'anno qua è la terza sconfitta, no? Contro Oregon magari si poteva aspettare, contro Notre Dame è stata una partita combattuta, anche lì l'hanno persa, però invece la sconfitta contro un Arkansas che quest'anno non è l'Arkansas dell'anno scorso, né quell'Arkansas che noi ci aspettavamo quest'anno, un po' sotto, cioè, KJ Jefferson ha fatto una grandissima partita, se vi guardate le highlights a volte delle giocate da paura, però prendere 52 punti da Arkansas sono un po' troppi. Ricordiamo poi che BYU è una squadra indipendente, dunque non fa parte di una division, dunque si sceglie ogni anno avversario da un po' da tutti gli Stati Uniti. Guardando la schedule, è vero che c'è una schedule abbastanza facile dopo, non penso che è in dubbio una loro, diciamo, un loro accesso al bowl, però le partite che erano in dubbio e che potevano vincere le hanno perso tutte e tre, dunque sono tre sconfitte anche loro.
Guido,
mio loser della settimana è Penn State, che viene asfaltata da Michigan ad Ann Arbor, quindi in trasferta, ma la partita è stata veramente, veramente poco competitiva. La statistica, secondo me, che racchiude bene quello che è Penn State, non solo in questa stagione, ma diciamo in tutta l'era James Franklin, che sono 0-9, quindi 0 vinte e 9 sconfitte contro squadre della top 10 dal 2017 ad oggi, e questo è un po', appunto, come dicevo, un po' la riprova che sembra essere sempre un programma che non riesce a sfondare, non riesce a fare l'ultimo passo per arrivare almeno al top della propria conference. Michigan ha fatto veramente tutto quello che gli è parso, hanno corso per 418 yard con sopra la difesa di Manny Diaz, che io so bene essere abbastanza esposta a questo tipo di prestazioni, specialmente contro le corse, però tant'è, non è stata una bella partita per i Nittany Lions, e che probabilmente non sono nemmeno la squadra che pensavamo dopo le prime 3-4 partite.
Però quanto è bello è stato 62 yard di scramble di Sean Clifford, lì veramente mi sono gasato come poche altre volte. Poi di fatto è finito lì l'attacco di...
Che Sean Clifford, che perlomeno non ha regalato nemmeno un intercetto, quindi non ha prodotto touchdown, ma nemmeno intercetti.
Nella sconfitta vincitore del weekend, Sean Clifford. Il mio loser invece, per dire un nome diverso, è Mississippi State, purtroppo, e anche noi che l'abbiamo tutti data vincente settimana scorsa, credendo nel pirata Mike Leach, perché ha fatto una prova offensiva molto sottotono rispetto a quelli che sono gli standard, appunto di Mississippi State. Bene Kentucky, difensivamente, bene il fatto che sia tornato Will Levis per UK, che ha dato una dimensione. Di nuovo una dimensione, una seconda dimensione all'attacco di Kentucky, ma Mississippi State l'ha persa in attacco, cioè ha difeso comunque abbastanza bene. Certo, Chris Rodriguez ha fatto le sue 100-200 yard come al solito, però insomma ha tenuto difensivamente, hanno tenuto i Bulldogs e offensivamente invece hanno prodotto veramente poco nulla. Hanno fatto una fatica immensa a muovere le catene e a trovare il ritmo proprio tipico dell'attacco di Mike Leach, che poi una volta che prende ritmo poi è difficile fermarlo. Invece non sono mai riusciti a prendere ritmo durante la partita. E quindi sono arrivati a questa sconfitta che purtroppo li proietta la gara di sta settimana contro l'Alabama con diciamo non la carica, non l'entusiasmo che probabilmente si aspettavano di avere. Andiamo oltre sezione Ask che oggi è molto ricca, quindi meglio iniziarla.
Be a dog. We don't need no meows. We don't need no cats. We need more dogs.
Partiamo dalla domanda che ci arriva da Twitter, da Santu Claus, che ci chiede Oleg, chi vince la Pac-12? Beh, Oleg, visto che lo sai, spero tu ci metta un sacco di soldi, visto che la domanda è proprio secca, quindi tu dovrai darci la risposta. E poi, chi la vince può sperare nei playoff? Qua allego anche la risposta di Francesco Fele, che salutiamo e che quando sarà pronto, disponibile, lo aspettiamo in puntata, che dice che secondo lui la vincerà USC, anzi USC finirà alla posizione 6 del ranking, proprio sicuro di questo. Oleg, ha ragione Fra o la vincerà UCLA o qualcun altro?
Beh, ecco, già partendo da questa settimana, cioè poi ne parleremo, secondo me sì, c'è Oregon contro UCLA, una partita molto interessante, si gioca a Oregon. Secondo me da questa, diciamo, da questa partita già, secondo me, diciamo, avremo un verdetto. Io dico ancora, secondo me, vincerà Oregon. Per me Oregon si sta riprendendo molto bene. UCLA là, sono USC, Utah, sono queste quattro le due squadre. Se devo sparare la mia adesso come adesso, vado con Oregon.
Ok, quindi.
Sì, sono queste quattro, diciamo, le altre non le vedo, anche se i Beavers stanno facendo molto bene anche loro, però UCLA, cioè, sta facendo proprio molto molto bene. Ne ho parlato anche nella preview di questa settimana, l'attacco gira alla perfezione, Charbonnet, DTR, dunque. Però Oregon, ecco, dopo la brutta sconfitta, ricordiamo, noi week 1 si è ripresa abbastanza bene, la difesa sta giocando molto bene, molto aggressiva, l'attacco gira, Bonix si sta riprendendo piano piano, dunque diciamo il roster c'è, dunque secondo me Oregon potrebbe farcela quest'anno.
Sì, quindi stai sottintendendo anche il fatto che Bonix sarà il prossimo Heisman Trophy. Questo io
Ma quello era ovvio,
ho letto tra le righe.
allora.
Altra domanda, stavolta ci arriva da Telegram, da parte di Vittorio, ci dice: ho notato che il casco di Utah contro USC era diverso dal solito, potreste dirmi di più? Sì, il casco era molto bello ed era un omaggio, un ricordo ai due ragazzi che sono scomparsi negli ultimi 2 anni, di Utah, tali Ty Jordan e Lowe. Entrambi, tra l'altro, che portavano il numero 22, per questo il retro del casco aveva quel bellissimo logo che hanno fatto già l'anno scorso, appunto, aiuta con i 2-2 che sono uno rivolto verso l'altro e che formano un cuore. E quindi, visto che ricorreva l'anniversario della morte, adesso non mi ricordo di chi dei due, credo di Lowe, del secondo. Sono morti a un anno di distanza, praticamente nello stesso periodo, e hanno fatto appunto questa cosa, hanno giocato con questo casco. Tra l'altro, ripeto, molto bello. La seconda domanda che ci fa Vittorio è se la scelta di mettere i nomi sulle maglie e non solo il numero è lasciata alle singole squadre. Sì, questa anche qua la risposta è sì, è lasciata alle singole squadre. Non c'è nel regolamento momento è obbligatorio avere i numeri nelle maglie, i nomi non sono obbligatori. Non sono obbligatori, tra l'altro, in nessuno sport del mondo, quindi anche le squadre di calcio in teoria potrebbero non mettere i nomi, non c'è da nessuna parte scritto che debbano esserci. I nomi vengono messi semplicemente per ragioni di marketing, ovvero che appunto una maglia col nome viene venduta di più di solito di una senza. Però ci sono altre università che fanno di questa scelta un marchio di fabbrica, diciamo una particolarità, come USC, come Penn State, e quindi decidono, sempre per ragioni di marketing alla fine, di non mettere i nomi, di essere quindi diverse dalle altre e di fare di questa particolarità una forza. Quindi comunque sì, è lasciata alle singole squadre questa scelta. Guido, domanda da parte di Andrea, che ci chiede: dal 2024 Kennesaw State si unirà alla Conference USA, come mai non ci sono voci di un passaggio di North Dakota State in FBS?
Allora, diciamo che perlomeno di come si sta muovendo, quello che si sta muovendo sotto il pubblico non lo possiamo sapere, quindi visto quanto ci ha sorpreso il riallineamento in generale, tutte queste nuove aspetti del football nel college, non escludere niente. La mia opinione è che sia solamente per ora almeno un mero fatto geografico, nel senso che North Dakota State è un'università abbastanza lontana rispetto a quello che è il cuore centrale dello sport, non è appetibile alle conference, anche quelle delle Group of Five, che chiaramente hanno le squadre partecipanti hanno meno soldi e quindi sono anche limitati alle trasferte lunghe come sarebbe quella in North Dakota. E l'esempio di Kennesaw State è abbastanza palese in questo senso. Kennesaw State è in Georgia, è una contea della Georgia che è nel cuore della Sun Belt Conference piuttosto della Conference USA. Quindi ecco, il motivo secondo me è semplicemente questo: non tutti i programmi hanno le disponibilità delle squadre delle Power 5, e quindi non tutti i programmi, anzi la maggior parte delle scuole, non si possono permettere grosse spese di trasferta, come sarebbero quelle per andare in North Dakota, posto che appunto come programma a livello di FCS probabilmente uno dei più vincenti di sempre, si è stabilito proprio come bandiera di quello che è il football del livello minore, anche con estremo successo. Quindi ecco, credo sia uno status quo al momento che va bene un po' a tutti.
Quindi sostanzialmente dove non ci sono tutti i soldi che girano nelle big conference delle Power 5 vige ancora la regola della territorialità. Questa è la risposta. Davide ci chiede...
Per fortuna,
almeno lì. Davide Arci ci chiede, Oleg, torno da te, dice che appunto leggendo le quote dei bookmakers vede CJ Stroud favorito su Bryce Young come prima scelta assoluta. Se fossi tu, Oleg, a dover scegliere con la prima scelta assoluta al prossimo draft, chi prenderesti e perché? Questa è, cioè, la tua valutazione sui due giocatori, perché ne sceglieresti uno piuttosto che l'altro?
Posto che siamo a fine ottobre fino a aprile, dunque ci sono tantissimi mesi, che può cambiare di tutto. Parlare adesso come
giustamente tu prenderesti Bonix alla prima, ovviamente, come c'è.
No, nel senso, potrà cambiare tantissimo. Nel senso, se guardi mock di adesso, poi guardi mock di inizio aprile, proprio sono dei giocatori che poi andranno undrafted magari. Dunque adesso un po' un terno lotto. Posto che, ecco, adesso se mi dai la prima scelta a me, adesso mi dici adesso come adesso chi sceglieresti, io andrei su CJ Stroud. Secondo me in NFL ha un diciamo, può migliorare, fare più che Bryce Young lo vedo un po' come Tagovailoa, leggermente meglio, però è quel QB che secondo me in NFL non ha, cioè, in senso, a me piacciono tantissimo entrambi, quello che fa Young in NFL, sì, in NFL ad Alabama e cose meravigliose, però secondo me l'altezza, la stazza, un po' come si muove, secondo me CJ Stroud è quello che potrà fare meglio in NFL. Poi ricordiamo un po' come la storia di QB di Ohio State, dunque io vado un po' a culo anche là, perché comunque la sfiga di Cuvillone State si sa, dunque, però così come potenziale andrei su CJ Stroud.
Però ricordo che Joe Burrow era un QB di Ohio State, poi giustamente non sfruttato da Ohio State, e anche lo stesso Justin Fields, che però adesso insomma...
quello.
l'ennesimo QB di Ohio State, che diciamo sta facendo così, però magari non sono solo colpe sue lì. Altra domanda, le vedete tutte? No, Edoardo Ghiglione, altra domanda, che ce ne ha fatte due, una l'avevamo già fatta prima. Davide, parto da te, qual è la squadra che più vi ha sorpreso fino ad oggi?
Allora, per me è stata TCU nella Big 12, il primo anno di Sonny Dykes, che è arrivato da SMU qualche settimana fa, in realtà dopo la sconfitta, dopo la vittoria per 42-34 contro SMU, avevo detto che non mi avevano convinto tanto, era la terza partita, e in effetti è stata una vittoria un po' fortunata. Però da lì in poi hanno distrutto Oklahoma, vabbè, è un po' lo sport nazionale in queste ultime settimane, hanno battuto Kansas e hanno anche battuto Oklahoma State in una partita thriller al secondo overtime, e sono imbattuti 6-0. Max Duggan a quarterback sta facendo un lavoro immenso, e sono al numero 8 del ranking nell'EP, e io penso che nemmeno il tifoso di TCU più ottimista avrebbe potuto prevedere questo scenario a inizio stagione. Quindi secondo me sono la squadra che rispetto alle aspettative di inizio stagione ha maggiormente sorpreso, ed è anche in una posizione dove, se continua così, può anche sognare, finché non perderà una partita, può anche sognare in grande, quindi grande sorpresa.
Giusto, parlare anche un po' di TCU, che non avevamo ancora menzionato oggi. Oleg, tua squadra sorpresa?
Beh, io vado sul banale, vado con Tennessee, nel senso che è vero che l'anno scorso sono stati molto belli in attacco, un po' come quest'anno, però sai, sono arrivate delle sconfitte, pensavo che le squadre avversarie avrebbero capito un po' come fermarle, invece questa cosa qua non succede. Tennessee, cioè, non me l'aspettavo proprio che fosse, nel discorso playoff di quest'anno, molto 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 bene, non me l'aspettavo, sto facendo un anno della Madonna, spero si fermino prima o poi.
arriverete voi. Aggiungo su Tennessee, che non l'ho detto prima, il momento più bello della partita è stato quando l'ultima giocata del primo tempo è entrato Milton a sparare una palla in endzone, per poco non faceva un Hail Mary direttamente in endzone, veramente per un non nulla è stato un momento magico. Guido, squadra sorpresa.
Sì, a proposito di Joe Milton, io la mia squadra sorpresa è Michigan. È vero che chiaramente il talento nella squadra non manca e non mancava, hanno perso qualcosa al draft, soprattutto dal punto di vista della leadership con Hutchinson, però chiaramente da campione della Big Ten uscenti la posizione dei Wolverines era abbastanza buona già in prestagione. Quello che mi ha sorpreso è che dopo aver avuto comunque un off season abbastanza tumultuosa con tutto il discorso del flirt di Harbaugh con la NFL, con i Minnesota Vikings in particolare, quindi diciamo una nube di incertezza c'era intorno al programma, che veniva da probabilmente la miglior stagione degli ultimi 5-6 anni. È veramente impressionante che stiano facendo così bene e stiano in qualche modo giocando meglio rispetto all'anno scorso. La linea offensiva è qualcosa di spettacolare, per i cultori del tema consiglio veramente di osservare una partita della linea offensiva di Michigan, perché è veramente qualcosa di incredibile. Dietro a questa linea offensiva corrono due running back che secondo me si complementano molto bene, sono Blake Corum e Donovan Edwards, e il quarterback JJ McCarthy secondo me dà un po' più di ceiling a questa squadra rispetto a Cade McNamara dell'anno scorso. Ecco, se c'è una cosa che vorrei vedere di qui alla fine della stagione, della regular season almeno, è la possibilità per JJ McCarthy di far vedere un po' più quel quel talento nel braccio che le partite finora dominate dall'offensive line e dai running back di Michigan finora non ci hanno permesso. Fortunatamente per Michigan, mi ripeto, perché è chiaro, quando puoi correre sull'avversario rischiando zero e mangiando il cronometro è veramente un lusso, e poi si possono permettere perlomeno a livello di college. Però è chiaro che prima o poi arriveranno la partita in cui JJ McCarthy dovrà far vedere anche tutto il talento che finora si è visto a sprazzi, non per colpe sue.
Sì, ci sono buone argomentazioni per sostenere che Michigan quest'anno sia migliore della Michigan dell'anno scorso, almeno anch'io lo vedo così. Per me la squadra sorpresa invece è Syracuse, molto banalmente perché vedendo le squadre ancora imbattute, quindi basandoci solo su quelle squadre lì, la squadra che meno sicuramente tra tutte quelle che ancora sono imbattute mi aspettavo di vedere ancora imbattuta è sicuramente Syracuse, per via delle ultime stagioni assolutamente non di altissimo livello, il fatto che Dino Babers fosse anche fosse una panchina sostanzialmente in bilico, e invece si è rialzata molto bene, ha fatto delle ottime prestazioni, soprattutto in difesa, cosa che insomma non era scontata, viste le ultime annate di Syracuse. Garrett Schrader è tornato, il quarterback che conoscevamo, che aveva già fatto vedere buone cose in SEC, questa è una bella realtà. Poi vedremo insomma quanto consistente, soprattutto nella partita di sabato, immagino che perderanno, però vedere se comunque sono una squadra vera e riusciranno a tenere testa a Clemson, a tenere una partita viva perlomeno fino al terzo quarto, fino in fondo, oppure se si sfalderanno e sarà finita insomma questa favola, che però per ora è sicuramente una delle più belle del college football. Ultima domanda, Oleg, torno da te, ce la chiede Stefano, dice che lui ha passato dei mesi a Berkeley, ha studiato a Berkeley qualche mese, quindi ovviamente si è legato alla squadra di Berkeley, ai Golden Bears, e quindi ti chiedo io in questo caso un parere su questa calle, sull'operato di Wilcox, che insomma è così così, soprattutto quest'anno.
Sì, parto da University of Berkeley, c'ho anche dei familiari che hanno fatto lì, dunque ho visitato il campus, molto bello, una zona sopra Oakland, dunque in zona della Baia. È una università pubblica, dunque forse la più difficile degli Stati Uniti come università, perché la percentuale di accettazione è del 17%, dunque già qua capiamo che università si tratti. Ricordiamo nomi molto, molto buoni, sono usciti da Cal, da Aaron Rodgers, Marshawn Lynch, Tony Gonzalez, per andare avanti. Quest'anno sono 3-3, però guardando la loro schedule diciamo che sono stati anche un po' fortunati, anche le partite che hanno vinto sono stati diciamo contro squadre non... guardate invece la schedule delle partite che verranno. Vedo le prossime quattro partite che poi potranno perderle, dunque adesso come adesso sono ok, però sconfitte anche un po' brutte. Wilcox è arrivato, lui è un ex defensive coordinator, ha fatto l'offensive coordinator da tanti posti, mi ricordo USC, Wisconsin, le ultime. Lui è arrivato a Berkeley nel 2017. Quest'anno secondo me sarà un anno importante, perché ecco adesso come adesso, cioè, io guardando la schedule vedo le prossime tutte e quattro sconfitte, dunque dipende molto da come finirà l'anno. Secondo me lui potrebbe anche essere a rischio quest'anno, perché l'attacco non gira proprio, ecco, ricordiamo anche l'offensive coordinator che è Bill Musgrove, non è l'ultimo arrivato, un ex offensive coordinator che ha sviluppato giocatori come Derek Carr, Matt Ryan, NFL, dunque sa un po' come sviluppare i ragazzi, però l'attacco non gira, ci gira male. È arrivato Jack Plummer quest'anno da Purdue, che guardando i numeri non sta neanche facendo malissimo, però l'attacco segna troppo poco. Negli ultimi anni ricordiamo, no, che Cal è sempre stata una squadra che ha puntato sulla difesa. È vero, la difesa nel senso può limitare gli avversari, ma devi sempre segnare in Pac-12. Dunque, secondo me, ecco, da come finirà la stagione, dovremmo, ecco, sarà uno dei nomi, cioè potrebbe essere uno dei nomi di Guido di cui parlerà fine stagione, diciamo è nel radar di Guido, perché ecco, con una stagione sotto il 500, con un record sotto il 500, secondo me Wilcox potrà salutare Berkley.
Quando un allenatore finisce nel taccuino di Guido non è mai un buon segno per lui.
Sì.
Comunque è una parità che aspetto molto io, il big game di quest'anno tra Cal e Stanford, perché come recita un antico ma sempre valido adagio, bad football, cattivo football in NFL è semplicemente cattivo football, invece bad football nell'NCAA e nel college è straordinario, e quindi aspettiamo con ansia questa partita. Parliamo alla preview di questa week 8, settimana scorsa i pronostici sono andati benino per voi, malissimo per me che ho fatto 3 su 7, molto bene per Oleg che è il primo 6 su 7 della stagione, ma niente 7 su 7 ancora, 7 su 7 che l'ultimo 7 su 7 risale a 2 stagioni fa ragazzi, quindi anzi forse addirittura 3, perché era 2 stagioni fa, la stagione Covid, quindi non mi
non
ricordo.
È possibile.
Probabilmente 3 stagioni fa addirittura. Quindi sta settimana avremo dei pronostici, ci saranno delle partite un po' più facili con il pronostico un po' più sbilanciato, e quindi vediamo se qualcuno sarà in grado di fare questo 7 su 7. Settimana che comincia di mercoledì, quindi è già cominciata per chi ci ascolta, con l'imperdibile Appalachian State Georgia State. Il giovedì Georgia Tech gioca contro UVA, contro Virginia. Il venerdì abbiamo Western Kentucky UAB e Temple contro Tulsa. Questo è tutto per il programma del venerdì. Il sabato alle 18, e da qui partiamo, c'è la sfida che abbiamo già citato tra Syracuse e Clemson, con Clemson che gioca in casa, si gioca nella Death Valley, e i Tigers sono favoriti di 13.5 punti. Guido.
Sì, allora se fosse stato giocata nel dome questa partita non ci sarebbero stati dubbi, però chiaramente viene giocata nel Memorial Stadium di Clemson, South Carolina. Dico Tigers, attenzione però, perché Syracuse, oltre a essere una bella squadra quest'anno, già qualche volta ha messo in difficoltà Dabo Swinney, lo ricordiamo nel 2017 quando proprio vinsero contro Clemson, e nel 2018 quando Clemson praticamente asfaltò tutte le squadre nella sua schedule, l'unica che gli dette problemi furono proprio gli Orange di No Babers, con la partita recuperata al backup di Trevor Lawrence, attuale quarterback di Appalachian State. Ora non mi
Chase
viene
Bryce.
Chase Bryce, giusto. Quindi dico Clemson.
Oleg.
Sì, vado anch'io con Clemson, secondo me in casa non posso perdere, comunque è una partita interessante, secondo me non copriranno lo spread perché si era chiusa una buona squadra. Per Clemson, per le speranze playoff serve una vittoria convincente, perché comunque quest'anno, se avete notato, nessuno, si parla poco di Clemson in generale, non è più la squadra diciamo con gli occhi addosso della nazione, adesso tutti parlano di Ohio State o della SEC. Clemson un po' come la tutta ACC, la lasciata in disparte, dunque ecco, serve una vittoria importante in questo big match per diciamo farsi notare dal comitato.
Davide.
Quanto vorrei dire Syracuse, guarda, però no, si gioca a Clemson, e abbiamo visto anche in Alabama Tennessee qual è il ruolo del pubblico in queste partite, non solo perché i giocatori non sono necessariamente abituati, ma per dirla con Mourinho l'anno scorso a un certo punto nel calcio ha detto: guardate che se venite allo stadio dovete giocare la partita, non dovete vederla, e il pubblico di college football gioca le partite, le gioca anche delle volte in maniera più importante quasi dei giocatori, cioè le penalità di Alabama sono dovute al fatto che non si capiva niente in quella bolgia colossale, e l'ambiente di Clemson in questo è abbastanza simile, e per questo motivo dico, cioè, se fosse stata Syracuse ci avrei pensato 2 volte, e mi piacerebbe molto questo upset, se avvenisse, però io dico Clemson.
Sì, dico anch'io Clemson, probabilmente qua, come abbiamo fatto capire, si fosse giocata al Dome saremmo andati con 4-1, e invece andiamo con 4-1 qua, però appunto con i Tigers in casa. Sempre alle 18 abbiamo Iowa State che gioca in casa con Iowa, e sarà una partita diciamo con il pronostico un pelo sbilanciato. SMU gioca con Cincinnati in casa, questa è una partita che può essere interessante. Baylor gioca in casa con Kansas e Miami ospita Duke. Alle 21.30 passiamo da un ambiente molto caldo ad un altro, ovvero quello del Tiger Stadium di Baton Rouge. LSU ospita Ole Miss, la numero 7 della nazione. Ole Miss appunto arriva a Baton Rouge da sfavorita, nonostante sia la numero 7 della nazione, perché i Tigers, dopo la bella vittoria contro Florida, sono favoriti di un punto e mezzo, quindi veramente del minimo. Davide.
Sì, per la stessa ragione, no? Cioè, nel senso che il fattore campo è decisivo. Io però continuo testardamente ad ignorarlo delle volte, perché è il numero 7, come dici, e secondo me Ole Miss ha anche una prospettiva, vincendo questa partita, anzi in termini di conference, che poi in chiave di arrivare da imbattuti contro Alabama, che secondo me potrebbe dargli quella motivazione in più. Per cui in una partita equilibratissima io qua vado con i Rebels, Ole Miss.
Oleg.
Quello che ha detto Davide, faccio tutto il contrario. La D-Valley farà la differenza, secondo me. Jaden Daniels grandissimo l'ultima settimana, sta tornando anche Keishon Boot molto bene, e come ho detto sta tornando un po' di positività, secondo me, a Baton Rouge, una partita molto importante per ovviamente per Ole Miss, ma ce la faranno i Tigers a vincerla e vado con loro.
Guido.
Sì, io dico Ole Miss ovviamente per il tiffone. Jaden Daniels è un gran giocatore, però secondo me è un po' discontinuo, quindi la scorsa settimana ha giocato molto molto bene contro Florida. Bisognerà vedere che tipo di Jaden Daniels avrà LSU sabato. Ole Miss, beh, c'è poco da dire. A volte Lane Kiffin passa più per un personaggio, per un cabarettista, in realtà è un grande allenatore. Basta vedere il lavoro che sta facendo quest'anno, dove Ole Miss, al contrario dell'anno scorso, non ha più la forza nel suo attacco aereo e sta letteralmente correndo sopra gli avversari. È vero che la schedule è stata abbastanza facile in queste prime 7 partite, però è anche vero che Ole Miss ha lasciato veramente poi dubbi. Vado con i Rebels.
Io ovviamente tiferò per i Rebels, però vado con LSU. Temo che si fermerà qua il Lane Train, perché insomma la settimana scorsa ho visto un po' di Ole Miss e ha concesso davvero tanto difensivamente a una Auburn che sta rimpiangendo fortemente Gus Malzahn, quindi insomma non esattamente una Auburn irresistibile. E quindi temo che si potrebbero fermare qua davanti a questo ambiente ambiente molto caldo, e una squadra che comunque arriva da risultati positivi ed è carica. Altra partita importante, altre due partite importanti alle 21.30, entrambe tra avversarie nel ranking. Partiamo da quella della Pac-12, ed è quella tra UCLA alla numero 9 e Oregon alla numero 10. Oregon è favorita di 6 punti. Davide.
Allora, siccome Fabio, so che te dirai UCLA, che ormai stai sul carro in questa stagione, io invece qui, perché si gioca in casa dei Ducks, ultima chiamata direi per fare qualcosa di utile questa stagione e per continuare un po' il riscatto di Bonix e compagni dopo una stagione che era iniziata in maniera dire catastrofica, è un eufemismo, però si sono ripresi abbastanza bene, giocano in casa e secondo me alla fine la spuntano, anche sospinti dal pubblico. Ora non so se ci sarà non c'è tanto l'entusiasmo, è un po' scemato, ecco, da quelle parti, ma non è detto che non ritorni, perché in fondo alla fine quella sconfitta lì all'inizio potrebbe sì avere un peso, chiaramente, però questa è una partita importante per la conference, perché diciamo chi vince secondo me a un piede e mezzo poi nel championship game. Oregon.
Beh, io ovviamente mi dovrò schierare contro voi Bonixers, che mi andate sempre contro. E Oleg, ti ho già messo Oregon, dici perché.
Vabbè, ovviamente, Bonix primo, però cioè, nel senso, la squadra si sta riprendendo bene, anche qua vado con il fattore campo, siccome Eugene sarà, diciamo, il campo sarà un fattore, poi la cosa più importante, secondo me, le maglie fighe di Nike che porterà per questa partita sarà un altro fattore.
Ecco. Beh, anche le maglie Jordan di UCLA non sono male. Guido.
Sì, qui chiaramente la storia della partita è il ritorno di Chip Kelly all'Hudson Stadium. È già tornato, ma farlo da entrambe le squadre nella top 10 è qualcosa di veramente significativo. Dico Oregon perché secondo me l'attacco di UCLA farà fatica contro la fisicità della difesa dei Ducks.
Vabbè, io dico UCLA e non ve lo motivo neanche, dico UCLA semplicemente per il loro QB e per il loro attacco di cui ho già parlato lungamente nelle puntate precedenti e anche un po' per andarvi contro perché è giusto che ci sia una controparte. Sempre alle 21.30 dicevo l'altra partita importante stavolta è nella Big 12 ed è quella tra Oklahoma State e Texas è in trasferta quindi si gioca a Stillwater però è favorita di 6.5. Texas è alla 20, Oklahoma State alla 11 dopo la sconfitta di settimana scorsa all'overtime contro TCU. Oleg.
Mamma mia, andare due volte contro il nostro idolo, però mi tocca, vado con Texas, anche se hanno vinto una partita ultima non proprio bellissima, però la coppia Bijan Robinson e Ewers, come tanta roba, l'attacco che fa quello che può, però siccome la porteranno a casa, anche qua siccome mi aspetto una partita ad alto punteggio.
Guido.
Sì, io dico upset, Oklahoma State, siamo tutti col gandone, questa continua la marcia dei Cowboys.
Davide.
Sì, io vado con... Va difficile, eh. Allora, 6.5 di spread mi sembra eccessivo. Io vado con Texas per rimanere coerente con quello che è... ho detto sui Longhorns in generale, mi sembrano aver trovato una trama, una consistenza, un'identità. E a Bijan Robinson e Ewers aggiungo anche Xavier Worthy che nel pacchetto dei ricevitori sta facendo molto bene. E sarà una partita da tripla questa secondo me, però vado con i Longhorns, Texas.
Io vado col Gandone semplicemente perché gli voglio tanto bene, anche se credo potrebbe essere che vinca Texas questa partita, però non scendo mai dal suo carro, quindi mi tocca andare sempre con lui, sempre a sostenerlo. Sempre alle 21.30 abbiamo Tulane che gioca contro Memphis. Tulane, attenzione a questa Tulane perché veramente è un'altra delle squadre che non abbiamo menzionato, però sta facendo davvero una stagione importante. E Wisconsin
è rincata al 25, L'IP è entrata nel ranking al 25.
Purtroppo non c'è nessuna squadra di gruppo 5 ancora imbattuta perché la James Madison, che era l'unica, è stata sconfitta in questo weekend. Tulane ha una sconfitta per ora. Wisconsin poi gioca in casa contro Purdue. All'una poi di notte, tra sabato e domenica, abbiamo Alabama che ospita Mississippi State. Alabama alla numero 6, Mississippi State alla 24. I Crimson Tide sono favoriti di 21 punti. Qualcuno dice va contro Alabama, qualcuno crede così tanto in Mike Leach da dire che farà questo upset?
No,
nessuno.
No. O meglio, bisogna vedere quanti giocatori di Alabama sopravviveranno a questa settimana di allenamenti. Con Nick Saban che gli sarà attaccato al collo per tutta la durata della preparazione, quindi a parte gli scherzi non
uno,
penso ci sia
uno con l'asterisco per Guido, gli altri tutti uno e andiamo.
Sai, se non era a Tuscaloosa era un discorso, ma sicuramente non avranno le stesse penalità che hanno avuto in trasferta e quindi potranno giocare in un ambiente più confortevole, insomma. Se fosse stato al contrario ci avrei pensato, però così non penso ci sia grande discussione.
Secondo me Alabama vince questa partita anche il Polo Nord.
esatto, anche secondo me.
Sempre all'una abbiamo Air Force che ospita Boise State, poi all'1.30 abbiamo Penn State Minnesota, questa è un po' la quota naif della settimana perché la giochiamo non è ben chiaro, ma perché il pronostico è abbastanza equilibrato, 4.5 in favore di Penn State che comunque resta rankata la numero 16. Davide, chi vince questa partita?
vado con il fattore campo e dico Penn State.
Guido.
Io sono un po' deluso, il Minnesota era la mia squadra vincente della Big Ten West, invece mi hanno purtroppo tradito sul più bello, però gli do un'ultima chance di riscatto e dico Beavers al Beaver Stadium, sì Beavers, buono, Golden Gophers. Gophers al Beaver Stadium, mi sono confuso.
Oleg.
Beh, siccome Penn State si riprende, grazie a loro QB, Beaver Stadium ovviamente sarà un fattore comunque. Anche a me, anch'io con Minnesota come Guido, hanno deluso molto, sono una squadra monodimensionale, provano solo a correre con col povero Ibrahim, però non specialmente nelle ultime partite hanno giocato molto male, ho visto anche dei spezzoni di gara, non un granché, dunque vado con i Nittany Lions.
Anch'io vado con i Nittany Lions, insomma Minnesota da quando io ho detto che le avrebbe potuto vincerle tutte da lì in fondo le ha invece perse tutte e vabbè, insomma l'oracolo ha parlato. Sempre alle 1.30 abbiamo South Carolina contro Texas A&M, East Carolina contro UCF. UCF che settimana scorsa, Davide, ha segnato 70 punti contro Temple. 70 sì. Punti Temple non è esattamente non ha esattamente i sistemi di difesa degli Stati Uniti
del Pentagono.
però sì, del Pentagono.
Anche East Carolina ha vinto una partita, mamma mia, thriller dopo 4 overtime.
Sì, la AAC regala sempre grande spettacolo. Ecco, UCF ha un record di punti della sua storia di 76, mi pare adesso, e avrei potuto arrivare a 77, ma non ha voluto nell'ultimo drive, non ha voluto segnare l'ultimo touchdown del 77esimo punto, perché l'avrebbe tranquillamente fatto, perché ormai la resistenza era nulla. E alle 2 invece l'ultima partita che pronostichiamo è quella sempre in Big 12, quindi torniamo in Big 12, tra TCU e Kansas State. Questo è un altro snodo fondamentale per la stagione della Big 12. TCU gioca ancora in casa ed è favorita di 3.5. Guido.
Sono un po' sorpreso da questo spread, avrei detto di più. Io sono un credente nella causa degli Hornet Frogs, quindi dico TCU.
Ma arriva Adrian Martinez, ragazzi, non, insomma, ci sta. Oleg.
Sì, anch'io vado con TCU. È una partita molto interessante, siccome dopo Oregon contro UCLA forse la partita più bella della settimana da non perdere, perché sono due squadre entrambe interessanti. Adrian Martinez, scherzi a parte, sta facendo abbastanza bene, però gioca una Fort Worth, dunque vado con i Hornet Frogs.
Davide.
Beh, io insomma, dopo aver detto che sono la squadra sorpresa dell'anno, non posso che dire TCU. Lo spread anche secondo me è un po' più basso, però Kansas State ha battuto, vabbè, Oklahoma l'hanno battuto un po' tutti, però l'ha battuta quando era numero 6, ha avuto delle vittorie importanti, quindi ci sta. Perso solo contro Tulane, che sta facendo molto bene, è comunque rankata, però io penso che TCU sia una squadra molto solida e questa partita la porta a casa TCU.
Bene, io per andarvi contro, come sempre, per andare col mio idolo, uno dei miei idoli, Adrian Martinez, invece dico Kansas State, e come ho detto settimana scorsa anche qua, visto che vi vado sempre contro, o faccio io un grande risultato oppure lo fate voi. Settimana scorsa l'avete fatto voi, ho fatto abbastanza pietà, quindi questa settimana sarà il comeback. Chiude il sabato, la domenica mattina di college football, Oregon State contro Colorado, Louisville contro Pitt, due squadre veramente deludenti, deprimenti forse di quest'anno, cioè, squadre di cui non si parla perché stanno facendo delle stagioni totalmente anonime, e California che gioca in casa contro Washington. Questa è l'ultima della settimana. E detto questo, un'ora e quasi 9 minuti, quindi direi che possiamo chiudere qua. Siamo tornati dopo una puntata perfetta sotto l'ora, siamo tornati invece a sforare, colpa anche mia, ma anche merito, non do la colpa assolutamente a voi che ci fate tutte queste domande, è sempre bello, continuate a farcele, noi ci piace molto rispondervi. E, detto questo, quindi non mi resta che salutarvi e ringraziarvi, grazie e un saluto a Guido.
Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Un saluto anche a Oleg.
Ciao ragazzi, alla prossima.
E anche a te Davide.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Saluto anche da parte mia, come sempre non perdetevi neanche uno snap e seguiteci anche settimana prossima. Ciao.